Anche questa parabola, come subito avete inteso, miei cari fedeli, è piena di un colma, di un insegnamento che deve illuminare la vita del cristiano, che deve scuoterla, quasi è un insegnamento che deve tradursi in immagini essenziali, deve tradursi, scolpirsi nell'immaginazione, la quale deve abbracciare la nostra povera vita, guidare la nostra povera vita, questa immaginazione dei progetti, dei propositi che noi dobbiamo realizzare come cristiani. Il fatto è una parabola. Noi già sappiamo cosa sono le parabole nel Vangelo. Non sono semplici metafore, non sono semplici fiabe, no. Sono realizzazioni, appunto, rappresentative di situazioni reali. E difatti è una situazione realissima. C'era una povera vedova, una povera donna, rimasta senza niente. E queste povere vedove, spesso, quando muore il marito, avvengono i parenti vicini, vengono a sgrafignare, a intorbidare le acque, quando non sottraggono il testamento e non lo falsificano. E c'era il giudice, la poverina va dal giudice, e il giudice probabilmente era già stato al corrente, si era già compromesso con questa gente, e il giudice niente. Una prima volta niente, la seconda niente, la terza niente, poi finalmente. Siccome questa povera vedova andava continuamente a chiedere quello che aveva diritto, il suo diritto, allora, insomma, per mandare via dei piedi, come si dice, le fece giustizia, le diede quello che le competeva. E il Signore fa lui l'applicazione. Vedete, dice, se il giudice ingiusto, il giudice iniquo, in fin dei conti dopo ha consentito, ha fatto giustizia a quella povera vedova, cosa non farà il Dio per voi se voi lo pregate sempre? Cioè, insistere nella preghiera. Insistere fino, non diciamo a stancare Dio, non sarebbe un'espressione molto rispettosa, ma insomma, e insistere fino a quando Dio vede il nostro amore, la nostra fede. Ecco il punto. Fino a quando Dio è sicuro della nostra fede, non per un semplice vantaggio terrestre, non per un semplice, non so, una semplice, così, proposito di aver ragione, e che ci venga fatta la giustizia che ci compete, non solo per questo, ma che Dio veda nel fondo della nostra anima, veda la nostra fede. La preghiera è il pilastro portante della vita cristiana. La preghiera ci mette in un rapporto personale con Dio. Noi diciamo, Padre nostro che sei nei cieli. È doppiamente personale. È personale perché è un rapporto Dio a tu. Non è un rapporto impersonale. Come possiamo averlo con la gente che non conosciamo? Ma con la gente che conosciamo ci diamo del tu. Ci diamo, cioè, il rapporto di confidenza, il rapporto di amore, il rapporto di umanità. Ecco quindi il primo rapporto. Quindi la preghiera è un atto di confidenza, un atto di amore. Ma Padre nostro, non solo gli diamo del tu, ma lo chiamiamo Padre. Cioè, è il tu che è il più tu di tutti i rapporti. Se il tu è rapporto di confidenza, è rapporto di amore, merita il primo rapporto di confidenza, il primo rapporto di amore, è il nostro Padre, che ci ha dato la vita. E Dio ci ha dato non solo la vita, ma ci ha dato l'essere. Ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato la libertà. Ecco quindi, miei cari fedeli, l'importanza del pregare. E pregare non è un semplice ripetere formulari, ma vivere le espressioni che ci mettono in questo contatto con Dio, come il nostro padre, come il nostro tu paterno, come il nostro padre che 2, 3, 4 volte padre ogni volta che ci salva, ogni volta che ci aiuta. Quindi l'importanza è pregare sempre. E Gesù lo dice all'inizio, ecco qua. Disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. L'avverbio di tempo, sempre, è il punto centrale, il punto essenziale della parabola. Certo, dobbiamo, il buon cristiano prega in certi momenti della giornata, della sua vita. Prega la mattina, prega prima di uscire, prega prima dei pasti, prega prima del sonno, prega in qualche circostanza speciale, quando si sente in pericolo nell'anima, nel corpo. Così, insomma, prega nei momenti, diciamolo col termine moderno, nei momenti più esistenziali, cioè più urgenti, dove la sua libertà e la sua volontà sono messi, diciamo, in maggiore tensione. Ma il Signore ci dice sempre, e nel foglietto che avete è spaziaggiato, è messo in evidenza. Ma è possibile? È possibile pregare sempre? Se Gesù lo dice, è segno che è possibile. E allora, come si prega sempre? Questo è il busilis. Come si prega sempre? Certi santi, che avevano raggiunto un grado di unione con Dio molto elevato, si sentivano sempre uniti col Signore. Pensavano sempre a Dio, anche lavorando, anche camminando. Purtroppo per noi, almeno per chi vi parla, questo non è facile. Possiamo fare qualche cosa? Vediamo. I santi ci dicono di fare la mattina l'intenzione che tutte le nostre opere siano rivolte a Lui. Questa è la preghiera. Ma un altro modo è di approfittare di che piccoli momenti della giornata, ma di libertà, in cui la nostra azione, la nostra opera, non è assorbita da occupazioni intense. Non so, dobbiamo fare le scale, dobbiamo andare a prendere un oggetto, dovete andare a fare la spesa, dovete andare all'ufficio. Abbiamo tanti piccoli intervalli. Ecco che possiamo recuperarci. E quindi il sempre non è del tutto impossibile. Poi c'è un terzo modo, ed è il proposito di vedere Dio dappertutto, di sentire Dio, di vivere Dio, il proposito. Proviamo a farlo, magari un giorno, non di lasciarsi assorbire, prendere, trascinare, macinare dalle cose, no? Ma quasi di metterci al di sopra delle cose, con le ali della fede, volando sopra il mondo traseunte e sopra il fragore di queste cose che passano, e vivere Dio nei momenti che Dio ci dona. E a questo, e così terminiamo, è a questo che ci richiama l'ultima frase del testo evangelico. Una frase tremenda. Forse la più terribile di tutto il Vangelo. Vi siete accorti? E il Signore dice che se noi insistiamo a pregare Dio con fede, e Dio naturalmente ci esaudirà. Perché se il giudice iniquo, pur essendo iniquo, un birbante, un giudice come Dio, dicono adesso questi giudici d'assalto, che servono a un'ideologia politica e non al popolo. Ma è Dio il nostro Padre Celeste? Non è un giudice d'assalto, è un Padre che ci accoglie. Dunque se il giudice, insomma, fin dei conti, esaudisce questa povera vedova, cosa farà Dio per noi? Cosa farà Dio per noi se avremo fede, se pregheremo con fede? E la finale è: ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Il figlio dell'uomo è Gesù. Quando verrà? Alla fine del mondo? Al giudizio universale? E dice, troverà ancora fede sulla terra? Se il testo vuole dire una cosa che possiamo in qualche modo capire, il Signore chiaramente allude che la storia dell'umanità, il corso della civiltà umana, non è verso Dio, verso la fede, ma di allontanamento da Dio, di perdita della fede. Non facciamo i pessimisti, ma pensiamoci. La storia della Chiesa, la storia dell'uomo, ha avuto tanti momenti terribili, di eclissi di Dio, di smarrimento della fede, di disastri morali. Molti oggi dicono, ma mai è stato come oggi, mai è stato come oggi. Che ne sappiamo noi? Non siamo mica vissuti al tempo della caduta dell'impero romano, al tempo verso la fine dell'anno 1000, nel basso medioevo, durante l'umanesimo, al tempo della riforma, tempi di sconvolgimenti, la rivoluzione francese, e fermiamoci. Adesso siamo nella rivoluzione proletaria. Quindi abbiamo questi scompassi, questi smarrimenti, questi eclissi, queste nubi, questa oscurità. Ma preghiamo, teniamo i nostri occhi in alto, la lampada accesa della fede. E allora quando il Signore verrà, si troverà con la lampada accesa. E almeno in noi troverà la fede. Questo è l'importante. Preghiamo la Madonna Santa, la Madonna del Rosario. Madonna, appunto, questa devozione del mese di ottobre. E cerchiamo di praticare questa devozione, che sia quasi come una specie di garanzia della nostra fede, che sia come il rimettere l'olio nella lampada che deve ardere nel cuore e nella mente per il nostro dolcissimo Iddio. Un momentino di raccoglimento.